Caro Alberto, oggi parliamo di professioni, dei lavori legati all'acqua.
Guarda, non me lo dire, è tutto il giorno che lavoro.
Ma pensa un po', per una volta.
Avevo un rubinetto che perdeva, mi sono messo lì e un pezzo alla volta sono riuscito a smontarlo tutto.
Ah, vedi un po', bravo, e poi?
Niente, poi ho chiamato l'idraulico.
Lo immaginavo.
Gruppo Cap presenta Capirci un tubo, il podcast scorrevole, un viaggio alla scoperta dell'acqua attraverso gli occhi della scienza. Al microfono Alberto Agliotti e
Carlo Canistracci.
Tutti abbiamo a che fare con l'acqua ogni giorno della nostra vita. La beviamo e la usiamo per cucinare, per lavarci, per pulire le nostre case, per viaggiare, per divertirci, per numerose altre azioni, quotidiane o meno. Tuttavia, abbiamo poco a che fare con la sua gestione pratica, a meno che la nostra professione non sia una di quelle che hanno come oggetto proprio l'acqua.
E a questo punto voglio proprio sapere di cosa stai parlando.
Beh, ad esempio, il mio rubinetto che perdeva aveva bisogno di un intervento diretto, quello di un idraulico. Ma ci sono anche altre professioni legate all'acqua. Chimici e biologi, per esempio, ci permettono di fare le analisi di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate. Ingegneri e architetti devono contenere e indirizzare i flussi idrici attraverso argini, dighe, canali e poi tubature, impianti, fino ai geologi che devono trovare l'acqua e studiare il suo effetto e la sua relazione con il suolo.
La cosiddetta ingegneria idraulica, vale a dire la branca dell'ingegneria civile che si occupa di studiare i fenomeni legati alla dinamica dei fluidi, e quindi dell'acqua in particolare, ed ideare soluzioni per sfruttarne il moto e gestirne la forza, è una disciplina antichissima.
E allora saliamo sulla DeLorean di Ritorno al Futuro e andiamo nel VI secolo avanti Cristo.
What a boomer, mi sembra un po' da boomer questa roba.
Della DeLorean?
Sì.
Vabbè, però è anche da boomer dire boomer.
Un boomerang.
Esatto. Nel VI secolo avanti Cristo incontriamo Sun Shu Hao.
Un altro, Hao, romano, Grey, sempre lì siamo.
No, cinese. Sun Shu Hao era un ingegnere e un politico, e a lui che si deve la costruzione di una grande diga fluviale nella provincia dell'Anhui. Il bacino creato dallo sbarramento ha funzionato per diversi secoli, fornendo acqua a un'area enorme, pari a circa 24.000 km quadrati. Il nome del serbatoio era Sisi Bay, diga della peogna. E l'aspetto sorprendente è che dopo più di 2 millenni il serbatoio è ancora visibile. Oggi si chiama Anfeng Tang.
Le dighe non sono però le uniche opere di cui si occupano gli ingegneri idraulici. A queste si affiancano anche canali, porti e moli. E a proposito di canali, anche in questo caso parliamo di una storia antichissima. Canali artificiali erano già impiegati nell'antico Egitto e in Estremo Oriente per regolare il flusso dei fiumi, agevolare il trasporto e rendere più agevoli le attività agricole sulle rive.
E bisogna restare in Oriente per trovare il canale artificiale più lungo del mondo.
E quanto sarà lungo?
Sono 1794 chilometri.
Alla faccia!
È il Gran Canale della Cina che, passando da Pechino, attraversa 5 province e collega il fiume giallo e il fiume azzurro.
È un vero record, ma ti assicuro che non troverai mai il traffico del canale di Kiel.
Di chi?
Non cado nella provocazione e vado avanti. Inaugurato il 20 giugno del 1895 dal Kaiser Guglielmo II e lungo quasi 100 km, il canale di Kiel, in Germania, taglia in due la penisola dello Jutland, permettendo così alle navi di accorciare di circa 500 km il passaggio dal Mar Baltico al Mare del Nord, evitando la circumnavigazione della penisola. Quante sono, secondo te, Alberto, il numero di imbarcazioni che passano ogni anno lungo questo canale?
Ma saranno circa 40.000.
Come fai a saperlo?
L'ho letto qui.
Bravissimo. Fra cui anche alcune navi da crociera. Ed è quindi la via d'acqua più utilizzata al mondo, superando il traffico dei canali di Panama e Suez sommati insieme.
Abbiamo parlato di dighe e canali, ma non dimentichiamoci delle architetture idroelettriche.
O centrali idroelettriche.
Si tratta di impianti che devono essere integrati nel paesaggio montano e per questo hanno bisogno di una progettazione ad hoc che riesca sia a imbrigliare l'acqua per ricavare energia, sia a non deturpare l'ambiente circostante. Sono opere con cui si sono cimentati anche famosissimi architetti. Un esempio è la centrale idroelettrica sul fiume Chiese, in provincia di Trento, progettata dal celebre Gio Ponti nel 1954.
E il lavoro di ingegneri e architetti sarà essenziale anche in futuro per restaurare il parco idroelettrico italiano, dato che il 50% delle centrali del nostro paese ha più di 30 anni. L'idroelettrico è la fonte di energia rinnovabile che vanta la più lunga tradizione in Italia, una storia che affonda le sue radici negli ultimi anni dell'Ottocento, quando la penisola italiana rappresentava l'avanguardia mondiale nello sviluppo di sistemi idraulici capaci di ricavare energia pulita. L'idroelettrico mantiene ancora una quota parte superiore a un terzo del panorama energetico rinnovabile del paese.
Le professioni legate all'acqua non hanno però a che fare solo con la navigazione, l'irrigazione o la produzione di energia, ma anche con un fenomeno sempre più di attualità e legato all'azione dell'uomo e agli effetti del cambiamento climatico. Ne abbiamo parlato con Vincenzo la scorsa settimana ed è il dissesto idrogeologico, ossia la degradazione del territorio dovuta principalmente all'attività erosiva delle acque superficiali, in contesti naturalmente predisposti o privati del loro ricoprimento boschivo.
Tra chi studia il fenomeno ci sono gli idrogeologi
o geoidrologi,
geologi specializzati non solo nel comprendere il comportamento dell'acqua in profondità, ad esempio nelle falde acquifere, ma anche il modo in cui l'acqua modella il territorio con la sua attività erosiva. E per farlo si utilizzano anche strumenti molto sofisticati.
Esatto! Tra questi c'è il ricorso agli algoritmi e alla loro implementazione tramite tecniche di machine learning. Questo genere di studi può essere molto utile quando si effettuano analisi come il groundwater potential mapping,
detto anche GPM,
cioè la mappatura delle acque sotterranee potenziali, basata su modelli che stimano la quantità d'acqua nel sottosuolo in base a caratteristiche come il tipo di rocce, la morfologia del territorio, le precipitazioni. Il ricorso al computer e agli algoritmi consente un'elevata capacità di calcolo e la possibilità di ottenere modelli previsionali molto accurati, modelli che possono essere molto utili in quei paesi, come quelli subsahariani, dove la mappatura delle acque sotterranee è scarsa e il territorio arido e desertico non fornisce molte informazioni. Ma in tutto questo abbiamo appena accennato agli idraulici.
Esatto, cioè colui di cui avrai bisogno per riparare il rubinetto che hai smontato e di cui avremo sempre più bisogno.
Già, le nostre case e i nostri uffici saranno occupati sempre più da strumenti, elettrodomestici e apparecchiature pensate per ridurre gli sprechi d'acqua e migliorare le prestazioni energetiche. L'installazione di questi dispositivi, la loro manutenzione e il loro adeguamento sono tutte operazioni che spettano agli idraulici, che dovranno essere più numerosi e soprattutto sempre più specializzati.
Ah, e a proposito di idraulico, adesso mi fai venire in mente che anch'io ho una perdita, questa doccia che mi dà sempre problemi.
Ma se vuoi do un'occhiata io, la smonto un attimo.
No, lasciamola perdere, va.
Ecco l'idraulico. Capirci un tubo è un podcast di Gruppo Cap, l'azienda che gestisce il servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame Divagazioni Scientifiche.